Yeah, party people. Here we go. Yo.
Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a una puntata tutta bizzarra di Bomenica In perché è Pasqua.
Quindi... pensavo perché Gaia avesse la voce diabolica.
Madonna, che roba impressionante. Prima stavamo facendo questo collegamento e c'era la Gaia che parlava e faceva un... Cioè, già hai la voce, come dire, vellutata di tuo.
Perché avevo un bellissimo microfono nuovo che però Skype mi manda un po' ai matti quando lo uso. E quindi...
non abbiamo controllato se diceva cose al contrario, sai?
È vero, perché poteva essere anche quella cosa
lì. Ma nel contesto pasquale ci sta anche.
Cioè, una cosa satanica? Per far impazzire Radio Maria, i nostri vicini di frequenza?
Esatto.
Potrebbe essere, certo, naturalmente, perché no? E, che cosa? Allora, non siamo in diretta, lo diciamo, ma però ci siamo, cioè siamo qua con voi. Il nostro cuore batte vicino ai vostri.
Testa, cuore, gambe e pie.
Cos'è?
No, com'è che faceva?
Non lo so.
Testa, braccia, gambe e pie.
Ma che
gambe
cos'è?
E pie. La canzoncina.
Ma quale?
Bella.
Me la ricordavo. Testa, gambe.
No, vabbè.
Testa, spalle, gambe, pie. Testa, spalle, gambe, pie.
Va bene. Grazie. Che canzoncina è? Te lo chiederei, ma tanto probabilmente non lo sai. Di che cosa parliamo oggi?
Ma parliamo di Pasqua e di Pasquetta. Cioè, diamo dei consigli.
Ah, ma una cosa così laterale. È Pasqua, facciamo una cosa Pasqua? Diversa. Parliamo di Pasqua.
No, Pasquetta è domani, quindi siamo in anticipo.
Facciamo Pasquetta.
Dai, facciamo Pasquetta e diamo un po' di consigli di che cosa si può fare a Pasquetta. Cosa si fa a Pasquetta di solito?
Si fa il barbecue.
Anche al chiuso?
Al chiuso perché... barbecue? No, al chiuso il barbecue chiami i pompieri.
No, poi. Nel senso anche se dobbiamo stare al chiuso perché le condizioni meteo sembrano non essere delle migliori.
Cosa ne sai? Magari il giorno dopo, cioè adesso, domani si apre all'improvviso e tu non lo sai. Cioè non siamo così catastrofici.
Dai, non si può mai sapere. Però c'è da dire che la pioggia a Pasquetta è un ottimo antidoto all'alternativa più comune, cioè infilarsi nel traffico a Pasquetta.
Sì, i milanesi lo fanno,
sì,
è vero.
Sì. Perché c'è la gita fuori porta. Tu che sei delle montagne non lo sai, però c'è la gita fuori porta e che facciamo tutti, almeno una volta, finché capisci qual è il supplizio.
No, io ho in programma un picnic.
Però non prendi la macchina per andare a fare il picnic, o sì?
No, sì, andremo vicino comunque. Noi ce l'abbiamo il pratone vicino.
E quindi si va lì tutti insieme a
picnicare.
A sedersi sulle deiezioni bovine.
Sì, le boasse.
Le boasse, certo, esatto, fra le altre cose. E, dicevo, molti cittadini in realtà prendono la macchina e vanno via, ma appunto se piove si trova un'alternativa, anche tu al tuo picnic.
Lo puoi fare in macchina.
Il picnic? È uno schifo.
Apri tutto.
Prendi un sacco di pioggia.
Un sacco di cose. Vuoi non faccio picnic?
Le briciole che si impastano sui sedili con l'acquerugiola. Mamma mia, che brutta cosa. Vabbè.
Si vede che non sei più tardo adolescente, quindi non usi più la macchina come una volta.
Astrid, neanche tu sei più tardo adolescente.
Però io me lo ricordo ancora di come usavo la macchina.
Siamo tardoni adolescenti.
No, siete delle brutte persone. Comunque voi siete genitori, quindi sarete abituati a avere le schifezze in macchina, quindi cosa vi cambia?
Sì, questo non vuol dire che ci piaccia, però.
No, nella macchina del mio compagno c'è tipo la risacca, perché la quantità di bottigliette d'acqua che vengono abbandonate nel corso delle settimane nella macchina fa sì che quando lui fa le curve senti le onde del mare, quindi è anche romantico.
Bello!
Mm-hmm. Lo fa apposta, credo.
Ah sì sì, infatti è un effetto voluto.
Sceglie ogni giorno Astrid e quindi...
Sì 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 sì. Comunque io avevo fatto i compiti, la Gaia mi aveva detto preparati che devi parlare del barbecue e io parlo del barbecue. Adesso non è che potete dirmi dove bisogna parlare di ombrelli perché domani piove.
No, no, ci mancherebbe
io
altro.
Ho detto che bisogna parlare del barbecue perché magari, che ne so, in alcuni posti sarà bello e perché poi comunque si può fare il barbecue fuori, poi barbecue e poi mangi dentro, quindi.
Però prima volevo ascoltare un brano, se per voi non è un problema, così poi introduciamo l'argomento. Cosa dite, si può fare o è qualcosa che vi manda fuori dai matti? Non si dice fuori.
Però bello,
matti.
Non testa, gambe, mani,
no,
piedi.
Una roba bella,
testa, spalle, gambe e piedi. Gambe e piedi.
Questa è Bommenica In, voi la state ascoltando e noi vi stiamo parlando, anche se in realtà da due universi differenti dal punto di vista almeno cronologico, nel senso che noi questa cosa l'abbiamo già fatta, voi la state ascoltando adesso, è una di quelle cose meravigliose, l'entanglement e la fisica quantistica, perché dilungarci? Parliamo di cose più semplici, tipo il barbecue della Pasqua, tenendo conto naturalmente, come tu ben sai, cara Astrid, che moltissime delle nostre ascoltatrici, moltissimi dei nostri ascoltatori grigliano Satan il più delle volte.
Vabbè, certo, la possibilità è quella di grigliare qualsiasi cosa. Comunque è tecnicamente il barbecue del lunedì dell'angelo, non della Pasqua.
Ah, hai ragione, perché la Pasquetta non si chiama Pasquetta, si chiama lunedì dell'angelo.
Sì, cioè i cristiani, come dire, i cristiani sì. Chiamano così.
Hai ragione, scusa, sono carente in materia. E, che angelo? Raccontaci.
No, ti posso invece raccontare, ti voglio invece raccontare della data di nascita del barbecue.
Ma veramente?
Il 12 ottobre 1492.
Raga, ma è, cioè, è cucinare letteralmente la carne sul fuoco, come, cioè viene da...
Gem, 12 ottobre 1492, dai che ce la fai.
Va bene, va bene.
Dai, cos'è successo?
Dai, cos'è successo?
Cioè l'hanno fatto sulle caravelle?
Eh sì, è la data della scoperta dell'America.
E prima non esisteva il barbecue?
Non lo sapevamo.
Cioè in Europa si cucinava solo nei pentoloni?
Sì. Allora, praticamente cosa succede? Quando Cristoforo Colombo arriva ai Caraibi, perché lui arriva, scopre i Caraibi, non è che scopre l'America, scopre che questi qua hanno una pratica culinaria per la cultura della carne che si chiama Babucan.
Mm-hmm.
Carino. Praticamente cosa fanno? Scavano un po' di terra, mettono della legna che fa braccia e poi mettono delle assi di legno che fanno tipo una stuoietta, cioè dei legnetti ravvicinati che fanno tipo una stuoietta e sopra ci mettono la carne.
E non si bruciano i legnetti che fanno stuoietta?
No, secondo me sono già mezzi carbonizzati, una roba del genere, non lo so, c'è anche cioè nel senso, nella fotografia sono abbastanza ampi e poi sotto è brace, non è fiamma viva,
Ah, per cui magari sono bagnati dal succo della carnina e quindi...
Sì, me lo sono chiesta anch'io, però nella foto vedi che non prendono fuoco.
Va bene.
E praticamente cosa fanno? Tu scavi un pochettino la terra, il fatto che ci sia questo rialzo permette che la carne non venga mangiata dagli insettini che ci sono sulla terra, anche perché c'è la brace, quindi camminerebbero tipo sui carboni ardenti.
Sì, bisogna, ma comunque devono essere, come dire,
fumo.
In più fa fumo, sì, certo.
E quindi anche gli insetti che volano, come le tue adorate cimici, non ci vanno sulla carne. Capito?
Sì.
E tra l'altro ci saranno nel Sud America, sì, certo, ci saranno
anche
i giganti.
Sono ovunque.
hanno colonizzato il mondo, sì, le cimici.
Letteralmente.
E quindi praticamente cosa succede? Che questo è il loro modo non solo di cucinare la carne, ma anche di affumicarla e quindi conservarla. Uh-huh. E, però è il loro metodo che neanche gli altri americani conoscono.
Okay, cioè solamente i caraibici di quel posto lì.
Esatto, solamente i caraibici. Gli spagnoli però dicono: ah, guarda, questi qua sono proprio bravi, né, a fare questa cosa qua.
Ah,
lo imparano
idea.
E nel loro andare a sterminare e conquistare il resto delle Americhe, in sostanza, esportano il barbecue.
Pensa te, che in spagnolo infatti si chiama...
No, allora, lo esportano praticamente agli indiani d'America, mm-hmm, quindi più a nord.
Ai nativi americani,
che cominciano a chiamarlo barbacoa.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Okay?
In spagnolo si chiama barbacoa.
I nativi americani, i veri americani in sostanza. E il fatto del barbecue, cioè del nome barbecue, sembra un po' una, diciamo, una interpretazione fra l'accento francese, perché poi dopo gli spagnoli anche i francesi fanno il carico da 90 con la conquista dell'America. E quindi si crea una fonetica francese che è più barbecue.
Ah, okay.
E la fonetica invece inglese, perché poi arrivano anche gli inglesi che fanno barbecue, ci vorrebbe brusca.
Ok, molto bene.
E quindi noi adesso facciamo tutte e due, cioè mettiamo l'accento sulla A e poi andiamo lunghi in fondo, per cui facciamo barbecue.
O la grigliatina anche, sì. Sì,
esatto,
sì.
Esatto. Però di fatto resta così per un sacco di anni. Allora, c'è una testimonianza che è addirittura del 1540, che parla dell'esploratore Hernando de Soto, che partecipa a una festa in cui viene cucinato un maialino con il barbacoa, quello che veniva chiamato barbacoa.
A Bergamo Hermando si chiama De Jota.
De Jota,
perché De Soto.
Sì. Certo. Come De Jota c'è la brasca dove io ti filo con la testa se vai avanti così.
Scusa. Prego, proceda.
Quindi, però è a Chicago che lo coprono.
Ah, cioè il cofano, la grigliata col cofano.
Allora, siccome anche il barbecue ha il suo illustre sconosciuto, e ci farò presto una puntata perché vale la pena, questa qua è una storia pazzesca, lui è di Chicago, mm-hmm, ed è lui che lo copre perché lì c'è il vento e quindi non riesce a fare il barbecue. E quindi trova tutta, cioè costruisce tutta la cofana.
E si sa anche l'anno?
Della costruzione della cofana?
Sì.
È il 1952.
Ah, ci mette il suo mezzo millennio, insomma, per
diventare, sì. Allora, all'inizio del XX secolo c'è il primo ristorante in America, negli Stati Uniti, che fa solo cucina barbecue. Nel tempo arrivano le salse, anche le salse, però la famosa salsa barbecue non la creano gli americani, ma gli europei.
E di cosa è fatta la salsa barbecue? Io ho sempre pensato che fosse una cosa un po' casuale, un po' boccia questo.
Ha una base di mostarda, poi come venga rilavorata non ne ho idea.
Ok.
Però diciamo la ricetta originale è una mostarda, probabilmente inacidita, non lo so che c'è, nel senso è una mostarda super lavorata, però sì, sono dei francesi e dei tedeschi. E pare che riescono, cioè diciamo tradizione francese, tradizione tedesca, si elabora questa ricetta, mm, e è il South Carolina che poi la diffonde a tutto il mondo.
Ma pensa a te, sai come si abbrevia in inglese barbecue? Sì, lo sai.
BBQ.
No. Invece una cosa interessante che forse non tutti sanno è un altro nome che prende a sua volta nome dalla parola barbecue. Siccome questa usanza era molto, molto pratica per chi ad esempio lavorava sulle navi, magari rubando i bottini delle altre navi, e che vengono caratterizzate, queste persone vengono caratterizzate dal fatto che usano il barbecue, del babacan, diventano i bucanieri.
Ah, se?
Ah, se. Pensa a te.
Ma dai.
Guarda che bello che hai, Kesten.
Che
ma
cosa?
Veramente, la quantità che di bello. Cose inutili che sai è fantastica.
Veramente, veramente. Comunque, oggi che mi sento un po'... Gaia la massaia, uh-huh. Vi dico che ingredienti ci sono nella salsa barbecue.
Ah, vai. Giusto.
Ok, c'è cioè, cipolla, aglio, birra. Poi attenzione, attenzione, la Worcestershire.
La quindi un'altra salsa praticamente.
La salsa Worcestershire, che non si sa mai come si pronuncia, che è la cosa più difficile da pronunciare in inglese. Dovremmo chiedere a Brusca poi come si pronuncia. Poi lo zucchero di canna, pomodoro, paprika, senape, pepe bianco, tabasco, peperoncino in polvere e tequila.
Quindi la mia teoria iniziale... Del fatto che ci metti un po' quello che cacchio c'hai è vera, cioè qualcuno ha detto sì, c'è stato un terremoto, si è rovesciata la dispensa ed è venuta fuori sta roba marrone. Buona.
Buonissima.
Per cui...
Comunque io voglio dare una chicca invece che non c'entra niente, ma mi è venuta in mente quando ero stata in Sardegna, lì però grigliata da Ferragosto, questa mia amica sarda fa le melanzane grigliate,
okay.
Ma tu non gli metti su il sale, gli metti sullo zucchero.
Really?
Olio e zucchero.
E quindi viene una sorta di...
di melanzana caramellata.
Esatto.
Sulla griglia. È una roba fenomenale. È
veramente?
Buonissima. Provateci domani.
Sono molto curioso. No, davvero.
Comunque il tofu si può grigliare e c'è un metodo per grigliarlo.
Ci vuole una griglia.
È importante che si metta prima sopra un peso in modo che si tolga un po' l'acqua, no? Sapete che c'è dentro sempre un po' di acquetta quando apri la confezione del tofu.
Sì, che schifo.
Poi lo tagli a fette non troppo spesse e lo metti a marinare o in olio e aceto oppure olio e limone oppure quello che ti piace, lo lasci un po' marinare, poi lo togli, lo fai un po' scolare della marinatura e poi lo metti sulla griglia.
Ah, buono, mi piace.
E anche questo si può fare. Poi
un altro grande classico sono le patate al cartoccio grigliate.
Ah, sì.
A me piaceva
però
tantissimo.
Lì c'è la questione etica della pellicola d'alluminio che poi va riciclata correttamente.
Sì, è vero. E vengono molto bene, non saprei, ma credo che fosse abbastanza elementare come ricetta, le avevo mangiate una volta a Pasqua, tra l'altro, ma quando ero bambino, proprio ino, in campagna mi avevano fatto le fette di patate cotte direttamente nella cenere sotto la brace. Nel camino.
Ah, le lasci...
Chissà se anche quelli vengono dai Caraibi.
Esatto.
Cioè, se mentre facevano la carne sopra, mettevano le patate sotto a questo punto.
Ci sarebbe, no? Le patate comunque vengono da quelle parti.
Cioè, capito, i Caraibi. Tu non immaginavi che la base culinaria della Pasquetta veniva dai Caraibi?
Assolutamente no, non l'avrei mai detto. Va bene, allora sappiamo tutto. Di grigliata, di grigliare cose che non sono tra l'altro animali, però la tradizione pasquale è culinariamente molto più vasta di così.
Sì, per esempio i dolci, no? Quali sono i due dolci caratteristici che si mangiano sempre, che sono l'uovo e la colomba? Alla fine, soprattutto l'uovo, te ne arrivano se hai dei bambini, ma anche no, perché io me lo regalo sempre perché ho paura che non mi arrivi, e poi me lo regalano anche gli altri, e quindi ci sono sempre quantità di cioccolato pazzesco. E come fai poi? Non è che ti mangi il cioccolato tutta Pasquetta.
Anche perché il cioccolato di uovo di Pasqua di solito è pacco.
Io solitamente il cioccolato di Pasqua che mi avanza dall'uovo, che tengo lì spezzettato perché dico ci faccio la torta, tendenzialmente intorno a ottobre decido che basta.
Che lo butti.
Ha finito di vivere.
No. E invece sbagli, perché il cioccolato, vabbè, dipende ovviamente dalla tipologia di cioccolato, però ci sono dei modi per conservarlo correttamente. Prima di tutto, quanto dura? Il cioccolato fondente è anche 2 anni. Il cioccolato al latte in media un anno, sì, e il cioccolato bianco invece un po' meno perché c'è il latte, bla bla, quindi un 6 mesi ti dicono che è l'ideale per conservarlo. La temperatura migliore è sempre tra i 10 e i 15 gradi.
Sì, okay. Il frigo lo tengo.
E per tenerlo in frigo puoi metterlo, è sempre meglio metterlo nel cassetto delle verdure.
Perché?
Perché fa amicizia.
Perché non si annoia.
Si sente meno solo e quindi dura di più. No, ah, perché certo. Quello è un livello del frigo dove metti, cioè dove c'è, sai che le temperature comunque sono diverse, no?
Nei certo, frigo. Certo,
sono tutto uguale. Quindi quello per cui va bene le verdure, va bene anche quello per il cioccolato. L'ideale sarebbe farlo in porzioni piccole, cioè piccole, tipo 100 grammi a pezzetto.
Tipo sciotattino.
Esatto.
Ma Gaia, scusa, adesso possiamo dire una grande verità, che la colomba non è nient'altro che panettone, ma a forma di colomba?
Passiamo dopo alla colomba, sì.
Va
un po' più dolciastra, però un po' più mandorlata. Se no si può tenere anche in dispensa. In dispensa si consiglia, sempre i consigli della nonna questi qua sono, di avvolgerlo nella carta da forno e poi dicono nella pellicola trasparente, ma noi la pellicola trasparente non
no.
Chiama. E quindi sai che ci sono quei panni che hanno adesso traspiranti. Oppure
ma mi perde tutto il burro, l'olio, mi si fonde.
Ormai lo lavi dopo, non il cioccolato, il contenitore. Ma se metti la carta da forno prima, me lo trattieno.
Ah, ok.
Capito? Cioè non tiene l'umidità e non fa andare via l'umidità. Se no si può mettere anche in freezer, dentro nei sacchettini apposta.
Beh, questa è... Però, gesto di civiltà.
Devono essere ben chiusi e attenzione, non metterlo vicino, che ne so, ai funghi.
Perché gli stanno simpatici.
Che la metti e cioè passano anche i sapori, no? Quindi devi tenerli un po' distanti, non puoi metterli vicino.
E certo.
Perché il cioccolato mi è schizzidoso, capito? Cioè, lui vuole stare vicino alla frutta, alla verdura, perché quello sì, gli si stanno simpa. Poi con la lattuga si racconta di quelle storie, ma il fungo, si sta sulle palle, fungo.
Non se ne fa niente.
Quindi troppo, no, se i cibi sono troppo saporiti, alla fine varia il sapore del cioccolato e quindi non va bene, devi tenerlo distante, hai capito?
Senti, in un minuto e mezzo la colomba?
La colomba la mangi il giorno dopo. Se non la finisci puoi fare un sacco di dolci, per esempio il più classico puoi fare il tiramisù. Fai il tiramisù, lo fai con la colomba.
Ma veramente?
Invece che usare foiardi.
Sì, certo. Usi la base, cioè come base usi quello che ti avanza la colomba.
E quindi poi dopo ti fai col mascarpone, la intingi un po' nel caffè, stando attento a non mettere perché ha un potere assorbente molto più alto rispetto a quello dei savoiardi, ovviamente. Quindi non è che la lasci dentro un po', sennò diventa tutte
questo perché suggerisce ancora la mia teoria che devi preparare comunque la crema al mascarpone per mangiare anche la colomba come il panettone uguale.
Sì, uguale, sì, no, uguale. Hai perfettamente ragione, io sono assolutamente della tua scuola per quanto riguarda il copyright.
Non distraetemi che sto dando una ricetta fantastica ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, se no si prende il pennello, quello da cucina, non il pennello quello per dipingere, e spennelli un po' la colomba, così riesci a dosare meglio il caffè e non eccedi nella quantità, così non si spappola la colomba.
Ah,
e poi
piace.
Fai gli strati, colomba, crema di mascarpone,
o col contagocce anche.
Contagocce un po' più complessa, però ci sono un sacco di ricette che si possono fare anche inventando, prendi quello che hai e fai. No.
E fai.
Poi sì. Se la metti anche nel tostapane, la fa un po' brustolire, oppure sulla griglia di cui prima, perché abbiamo preparato il barbecue, la fai un po' grigliare, diventa un po' bella croccantina e ci metti la crema mascarpone di cui diceva prima la nostra Astrid.
Ma occhio, se hai fatto prima le salamelle, poi c'è la colomba che sta
schifo.
Di
schifo.
Ma dai, a parte che puoi mettere sempre la tua odiata pellicola lì alluminio, ce lo metti, no? Per non far passare i sapori, o comunque cambi griglia oppure la lavi, tanto c'è un sacco di tempo.
Raghi, no? Dobbiamo lasciare lo spazio al GR.
Ok, allora via? Buona Pasquetta e scriveteci poi, così leggiamo settimana prossima che cosa avete fatto delle nostre ricette che avete seguito.
Io resto qua, ciao. Brano del musical che tutti hanno visto sicuramente a un certo punto, se non l'hanno visto, vabbè, se non altro l'hanno sentito, e la canzone è una di quelle principali, Superstar appunto. Che cosa dice? Che cosa racconta?
Allora, innanzitutto sì, siamo a tema pasquale sicuramente, il tema principale soprattutto del ritornello è proprio Jesus Christ, no? È quasi una domanda esistenziale che viene fatta dall'autore qua. Who are you? What have you sacrificed? No? Questo wondering chi fosse Gesù Cristo e perché si fosse sacrificato, o cosa abbia sacrificato, perché la domanda qua è What have you sacrificed? Che è diverso.
Che cos'hai quindi sacrificato?
Esatto, esatto, esatto. Quindi non implica necessariamente il sacrificio di Cristo direttamente, ma un qualcosa che lui ha sacrificato. Un po' misleading rispetto un po' ai dettami della Bibbia, diciamo così.
Sì, ma secondo te è più una questione di metrica o una questione proprio di significato?
Allora, se dovessi ragionare sulla metrica, sarebbe stato Why have you sacrificed yourself? Ok,
okay, sì, sì.
Gli mettevo un riflessivo e buonanotte, cioè mettevo il riflessivo per sottolineare il fatto che avesse sacrificato se stesso, ok? Perché potrei anche mettere Why have you sacrificed? Punto. Però voglio insistere sul riflessivo, voglio insistere sul fatto che è stato lui stesso a sacrificarsi, e quindi metto il riflessivo yourself. Quindi sicuramente suona peggio di What have you sacrificed? Sicuramente. E di solito sì, si sacrificano delle cose banalmente, degli oggetti, delle cose che facciamo, quindi forse in quel senso ci può anche stare così.
Certo, ok. Sì.
Ok.
Sì.
Dal punto di vista invece strettamente linguistico ci sono delle cose interessanti già a partire dall'inizio della canzone. Innanzitutto una cosa che sbagliano un sacco i miei alunni, e quindi mi sento di dirla sin dalla prima frase.
Ok.
Every time I look at you. E questa cosa mi sento di spiegarla perché sembra una banalità, però molti non ci fanno caso e fanno degli erroracci quando parlano.
Every time I look at you è tutte le volte che ti guardo.
Esatto, okay. Ecco, in italiano noi non utilizziamo determinate preposizioni, quindi quando guardo te non dico quando guardo a te, o quando, diciamo, quando ti guardo o quando guardo te.
Okay. Ah, certo, certo, sì.
L'inglese è molto famosa per le sue collocations. Che cosa sono le collocations? Non sono altro che delle parole che si trovano molto spesso insieme all'interno di una frase, di un contesto, eccetera, eccetera. C'è una grande, elevata probabilità che quelle parole saranno insieme, ok? Più è alta la probabilità, più la collocation è forte. Meno è alta la probabilità, quindi più bassa è la probabilità, meno la collocation è forte. Quindi quando una collocation non è forte, diciamo che la parola in questione può stare con altre parole all'interno della lingua inglese, mentre ci sono parole che proprio tu, quella parola non esiste se non ce n'è un'altra accanto, ok?
Ok.
Look, in un certo senso, è una di queste, perché se tu dici all'imperativo hey look, hey guarda, allora va tutto bene, ma se devi dire anche, devi specificare cosa guarda, devi per forza mettere la preposizione at, quindi è look at, sempre.
Cioè che noi in italiano sono un po' come...
Le persone la sbagliano questa cosa, perché non dicono at.
Cioè, I look you.
E non si dice.
Eh no, certo.
Si dice I look at you.
Come suona sempre per un inglese, per un angloparlante, I look you, senza l'at?
Suona malissimo, cioè a me... che sono, non sono madrelingua, mi viene la pelle d'oca.
Ok.
perché sono abituato ovviamente a sentire look at, sai, quando manca qualcosa, un po' quando sbagliamo i congiuntivi in italiano.
Ok, ma infatti no, volevo chiederti quello, se è un errore, che ne so, che i bambini in inglese fanno quando stanno imparando, oppure no.
No, perché non si fa di solito, anche perché appunto non hanno la reference loro di una lingua madre che non prevede la preposizione, loro la imparano direttamente, per loro appunto look at sono imprescindibili, cioè non si possono distaccare.
Okay. Quindi se lo dici sei chiaramente un inglese, cioè sei chiaramente uno straniero, ecco.
Sì, esatto, sei chiaramente uno straniero. E poi continuiamo sempre con questa strofa: I don't understand why you let the things that you did get so out of hand. E qua c'è una bellissima espressione: quando le cose vanno fuori controllo, quando non le possiamo più controllare, una situazione, una circostanza, it gets out of hand.
Cioè fuori mano.
Fuori dalla mano sarebbe letteralmente, ma vuol dire fuori controllo, cioè non riesco più a handle that situation, I can't handle that situation, so that situation is out of hand.
Certo, è fuori, non ci puoi fare nulla.
Esattamente. Quindi da questa parte, diciamo, introduttiva, poi parte tutto il discorso di Gesù, che è certo. Il protagonista, quindi you'd have managed better, l'avresti gestita meglio, you'd had it planned, se l'avessi programmato, adesso...
Quindi è una grandissima victim blaming questa canzone, cioè sta dicendo a Gesù che è tutta colpa sua.
Sì, è come se stesse un attimo speculando con le scelte di Gesù in un certo senso. Anche qua quando dice now why did you choose such a backward time and such a strange land, perché hai scelto un tempo, un periodo così a ritroso e una terra su cui approdare così bizzarra, ok? E poi continua con diciamo il parallelismo tra il passato e nowadays, quindi la situazione attuale, dove ci sono praticamente le mass communication, dove avrebbe potuto raggiungere più persone, eccetera eccetera. Quindi si diverte un po' a parlare di questo questo Gesù avanti Cristo tra virgolette, poi l'anno zero quando lui è approdato, dove c'era diciamo un periodo dove la comunicazione non è che era fruibile così tanto, non è che c'erano i mass media, eccetera eccetera. Infatti poi dice you could have reached the whole nation Israel in 4 BC.
Ah certo.
Quindi ci gioca un po'. E sì, molto divertente come canzone, devo dire.
Tu la conoscevi?
Onestamente no, lo dico sempre e spero che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare mi perdonino.
No, vabbè, ma ripeto, qua si va proprio lì dietro.
Con questa esperienza in radio mi sto facendo una cultura.
No, vabbè, ma quella, cioè le altre che magari abbiamo affrontato era più facile che le avessi almeno sentite. Questa sì, come melodia, però effettivamente siamo abbastanza indietro nel tempo e oltretutto, vabbè, è un musical, cioè.
Yeah.
Quindi non,
esattamente.
Io ti assolvo.
Esatto.
Samuele, esatto. Grazie mille, allora. E dopo il nostro Samuele Brusca, che voi vi siete persi, ma non era niente, non voi ascoltatrici e ascoltatori, intendo voi due, adesso parliamo con voi due, Clarice e il dottor Bellati, lo scienziatissimo, bentornati raga, com'è?
Ciao, è
buonasera,
bellissimo.
Benissimo.
Super, superlativo.
Com'è stata la canzone di Samuele? Ce la puoi cantare?
Non ci penso neanche, anche perché non è proprio facile. Però immaginatevela, è stata una gran bella canzone, come al solito. Allora, di che cosa parlate? Di cose pasquali o cose che non c'entrano assolutamente una mazza, conoscendovi?
Dai, scusami, Clarice.
No, vai carissimo.
Allora, per quel che mi riguarda, sì, c'è tanta Pasqua dentro quel che andrò a dire e mi auguro che tra l'altro dentro l'uovo ascoltatrici e ascoltatori abbiano trovato le cose più belle che abbiano sempre desiderato.
Cioè, tipo, ad esempio?
No, che ne so,
una macchina.
Non lo so, è un contenitore naturale. Di sorprese, non lo so, ognuno desidera un po' quel che vuole.
Certo, ognuno fa un po' quel che può, tra l'altro.
Esatto.
Ma il mio argomento invece sì, potrebbe riguardare la Pasqua, ma volendo anche Natale o Ferragosto.
quindi le feste.
Cioè non c'entra assolutamente nulla.
Sono i bikini di Pasqua.
I bikini di Pasqua, naturalmente, certo.
Di cioccolata, ovviamente.
Belli, belli peraltro.
Bene.
Va bene, e con cosa partiamo? Partiamo con la scienza? Sì, dai.
Ditemi voi.
Io
dai,
dico
partiamo
sì.
Con la scienza.
Allora, io ho preparato due cose. La prima è la questione delle reazioni di Maillard. Scritto Maillard.
Le reazioni di...
No, le...
Per favore!
Le reazioni...
Sono disturbi d'audio.
Reazioni di Maillard. Che non sono le erezioni del maiale, ma sono le reazioni di Maillard, che è questo chimico francese che nel 1912 osservò per la prima volta, o meglio...
Ah, 1912?
Sì, è recente.
Ma pensavo fosse molto più vecchia sta cosa.
No, adesso probabilmente vado a googlare perché magari ho scritto male. Mi stai facendo venire il
dubbio. Ti ho fatto venire la paranoia, scusami.
Sì, un po' sì.
9 in realtà è un 3.
Allora, la data la è giusta perché Maillard è morto nel 1936, nato nel 1878, e quindi era un chimico francese il quale per la prima volta descrisse queste reazioni che sono reazioni di caramellizzazione e che avvengono nel cibo quando si cuoce in un certo modo. E sono poi quelle reazioni che danno, diciamo, quel caratteristico sapore di cotto, tipo quale il pane appena sfornato.
Mi piacerebbe sapere se c'è una, cioè, se ci fai caso, sai che è un'osservazione da grosso profano, ma tutto quello che si scalda diventa nero, anche se in questo caso ovviamente non è che si carbonizza niente, è semplicemente, però chissà qual è il legame.
È scuro.
È semplicemente perché si disidrata. Tu, ovviamente tutto quello che si scalda, stiamo parlando di alimenti, non stiamo parlando dell'alto forno dove si grema l'acciaio.
No, perché quello diventa incandescente, tra l'altro, giallo che brilla al buio, ma è un altro discorso.
Esatto, invece sì, per quanto riguarda gli alimenti, semplicemente tu hai una disidratazione e se la porti alle estreme conseguenze diventa altro che marrone, diventa nero perché diventa carbone puro, carbonio sostanzialmente.
Sostanzialmente quello, esatto, e non è buono da mangiare, non ha un gran sapore. Il carbonio.
No, tra l'altro fa anche male.
Ma di questo se ne parlava poco fa. Io ho letto che la questione del pane tostato cancerogeno e tutte quelle cose lì, in realtà è molto più per sentito dire che altro. Cioè, facendo delle ricerche, hanno notato che non è poi. Cioè, devi mangiare tipo un pallet di.
Ma dunque, il diciamo che. Tutto dipende da come ogni cosa è buona se è nella giusta proporzione. Quindi è chiaro che per esempio possono svilupparsi delle amine eterocicliche se si esagera appunto con la caramellizzazione o l'aumento esagerato della temperatura. Cioè una buona rosolatura invece conferisce semplicemente delle caratteristiche gradevoli al cibo, un colore brunastro.
Perché in realtà i medici dicono, chiaro che non è che ti devi mangiare un pallet di pane bruciato, però il discorso è se ti mangi un pochino di pane bruciato, poi respiri l'aria pulita di Milano,
poi lecchi l'asfalto,
fumi 5 sigarette, poi insomma tutto quello
ti ciucci le microplastiche,
messo tutto insieme diciamo che fanno quella polpetta letale. Io a questo proposito volevo ricordare un piccolo dettaglio che io ho scoperto, non so da sempre, è che molte verdure contengono proteine, noi pensiamo che non ne abbiano, così come per esempio il pane, sono in bassissime quantità ma sono presenti, è per questo poi che si verifica questo fenomeno, no? Perché senza proteine
non c'è vita
e non c'è neanche speranza.
No, nel senso, attenzione bene, le proteine sono parte dell'architettura della vita e per cui certo che ci sono anche proteine nei vegetali. Poi è chiaro che ci sono, non so, i legumi, i semi in generale ne hanno molte di più delle foglie, però è chiaro che i vegetali ne hanno, è come.
I semi ce ne hanno per nutrire la pianta quando cresce, immagino.
Eh beh sì, sì, se pensate i legumi sono tutti semi, no? Ceci, lenticchie, fagioli, le fave eccetera, o tutti i semi oleaginosi, ma per cui le noci così, cioè sono tutte sostanze che vengono accumulate dal seme perché vadano poi a nutrire la crescita della piantina prima che diventi autonoma con le sue radici, certo.
Certo.
Certo. Sono, beh, pensate appunto, sono delle scatoline, ed è molto bella questa cosa, sono delle scatoline che producono appunto tutto ciò che è necessario per nascita di una nuova vita. E adesso che Pasqua, secondo me è giusto, cioè è una sorta di resurrezione della noce. Guarda che roba pazzesca!
Come l'uovo, non è altro
come l'uovo, certo. Piccola...
È un seme l'uovo.
È un seme, sì, se vogliamo, sì.
Per piantare una gallina.
Sì. Era un seme, sì.
Beh, non solo,
certo.
Poi da Pasqua, dunque, con un salto davvero, diciamo, che può essere discutibile, però dai, la battuta ci sta, lasciatemela fare. Perché quando non hai niente da grigliare, che cosa puoi grigliare?
Verdura.
No, non c'è neanche la verdura. Sei
i
lì,
sogni,
un gruppo di amici,
come sempre.
E quindi non è niente da grigliare, grigli gli amici.
Gli amici.
Quando?
Vabbè, poi se ne hai tanti però, perché sennò non viene bene, poi resti da solo.
Ah, ok.
Due, esatto, magari
culo, per intenderci.
Prima grigli quelli meno simpatici. No, adesso ovviamente è una battuta stupida che serviva semplicemente da fare da tre d'ognon, anzi, visto che siamo in tema agroalimentare.
Cipolle, certo.
Esatto, per passare all'altro argomentone, e qua entriamo proprio a Pasqua, nel senso dell'isola. Ricordiamoci che l'isola di Pasqua fu scoperta, perché era già stata scoperta, è stata scoperta da un occidentale nel 1722, guarda un po', a Pasqua, e pensate un po', era una domenica.
Pensa a te, una domenica ed era pure Pasqua.
Esatto, la domenica di Pasqua del 1692 il navigatore olandese Jacob Roggeveen approda su un'isola sconosciuta in mezzo all'oceano Pacifico. Pensate che questo è il posto più lontano della Terra, perché è a migliaia di chilometri da qualsiasi luogo abitato. Così, con un grande slancio di fantasia, la chiamò, pensate un po',
Isola di Pasqua, pensa a te.
Ma perché parliamo dell'isola di Pasqua, che comunque non l'aveva scoperta lui, perché un nome ce l'aveva già e si chiamava Rapa Nui, che significa grande roccia o grande isola? Ne parliamo perché diciamo che si lega un pochino alla questione della griglia, appunto, perché ebbe poi fece una fine abbastanza impressionante, se avete visto il film Rapa Nui. Insomma, ed è anche un po' una metafora di come l'umanità, così diciamo che l'isola di Pasqua rappresenta un po' la nostra isola planetaria, e quindi dobbiamo stare un po' attenti a gestire le risorse, ed è presa spesso proprio come metafora del nostro pianeta. Comunque, difficile sapere come l'umanità sia arrivata su quell'isola lì, perché è ancora apprezzamento un mistero. Probabilmente canoe cariche di polinesiani coraggiosissimi e di polli, di qualche topo clandestino. Sì, si portavano da mangiare, chiaramente. Immaginatevi, cioè, queste persone che su delle canoe, quindi si avventuravano nel mare aperto, nell'oceano aperto, e andavano no, pensate quante ne
andiamo di là.
Andiamo di là,
proviamo di là.
Esatto. E probabilmente sono partiti da Mangheria e Pitcairn. Sono queste delle isole bellissime, okay, che sono lontane però migliaia di chilometri, e probabilmente questi polinesiani arrivarono sull'isola di Pasqua nel 900 d.C., quindi diciamo che l'hanno scoperta loro, no?
Okay.
Ed è un'isola interessante perché ha la forma di triangolo, ci sono tre vulcani spenti messi ai vertici, e si estende per circa 163 km², quindi è un filino più piccola di Milano. Immaginatevi Milano triangolare con tre vulcani spenti messi ai lati. Non
è
so,
piccolissima.
Diciamo, Varona, Niguarda e Bovisa.
Okay. Ma non è mica, non sembra come la bandiera? Io ho visto la bandiera, sembra un po' un sorriso, no? Con le due estremità i vulcani.
Sì, sì, ha una forma particolarissima, però certo non è famosa quest'isola per la sua forma e i suoi vulcani, ma è famosa per i Moai, no? Le altrettanto famose statue gigantesche che spuntano dal terreno con un faccione severo, che guardano il centro dell'isola. Sapete, no? Perché se tu chiedi a chiunque dove guarda un mare, dice il mare.
Il
no,
mare, è vero, lo dicono tutti.
No, invece guardano il centro dell'isola. E sono state alte fino a 10 metri, pesanti fino a 80 tonnellate, e sono state ricavate in un unico blocco di tufo, che è roccia vulcanica tenera, no? È facilmente facile da scolpire, ma non da trasportare, perché pesa.
È facile però da bruciare, perché non è mica quando un paio di anni fa che c'è stato quell'incendio incredibile che ha rovinato un sacco di
Moai.
Esatto.
Non me lo ricordo, però probabilmente si disidrata, si sbriciola, non lo so, andremo a vederlo. Comunque ci sono in tutto 680 statue e spesso sono lontani chilometri dalle cave di tufo dove sono state scolpite nella roccia. No, sono state colpite a faccia in su, quindi coricate a faccia in su, quindi un mistero ancora da risolvere, che è uno dei più affascinanti. Sapete che si è detto di tutto, dagli UFO eccetera.
Vabbè, gli UFO si usano sempre, un po' sempre. Come
quello, sì, e come abbiano fatto a portare. Allora, questi non avevano animali da tiro. Vi voglio ricordare che l'animale più grande che viveva sull'isola era il pollo. Quindi,
veramente?
e i sorci, è certo.
E basta?
Eh sì.
Vabbè, una capretta, non ce l'aveva una capretta?
No, Heidi le aveva, ma era da un'altra parte. E quindi non avevano strumenti di metallo, non avevano la roulotte. Quindi come hanno fatto?
Ho capito, non avevano la roulotte, però no, hai detto ruota.
Non avevano neanche la roulotte, non avendo le ruote, che te ne fai la roulotte?
La spingevano sull'erba?
Certo,
tutti insieme.
E una slitta.
Esatto, la cosa necessaria per portare avanti questi bestioni di pietra, cioè legati da queste funi fatte con corteccia d'albero, li facevano ciondolare un po' di qua e un po' di là, non tanto perché sennò ovviamente cadevano, e tanti ne sono caduti, e pian pianino li portavano appunto passettino in passettino verso il posto dove poi dovevano essere posizionati.
Ma senti, Andrea, allora, dimensione di Milano, quanti abitanti?
Ma pochissimi, ovviamente, adesso non ti so dire quanti abitanti, so che alla fine della storia era rimasto qualche centinaio di persone, pochissime, anzi forse meno, qualche decina se non sbaglio, alla fine della tragedia dell'isola di Pasqua.
Senti, ma se non avevano strumenti di metallo, come scolpivano la pietra con la pietra in pratica?
Sì, scolpivano pietra con la pietra con quello che avevano. Senza strumento, cioè è così, però devo dire che è una pietra molto tenera, per cui non è un grandissimo sbattimento scolpirli. Poi non è che facevano dei dettagli minimali in primo piano, facevano dei così, sono piuttosto abbozzati, no?
Sì, sono stilizzati, sono dei faccioni.
Sono stilizzati. Con gli occhi. Oh, cosa succede? Che quindi avevano bisogno di un'enorme quantità di alberi, ok?
Sì.
Ma c'è un piccolo problema. Sull'isola non ci sono alberi.
No, veramente?
No, non ci sono alberi.
E la corteccia dove la prendevano? Degli arbusti?
Bravo, esatto. Sull'isola non ci sono alberi, tant'è vero che quando Roheden è arrivato sull'isola di Pasqua, cioè, l'ha trovata come è adesso sostanzialmente. Se andate a vedere, chi ha avuto la fortuna di averla visitata, ok, ma se andate a vedere le foto e i video, è proprio pelata, cioè è ricoperta d'erba.
Dice
ma
calma,
non è sempre
comunque,
stato... Ah sì, ok. No, sì, okay.
Com'è, calva. Non ho capito?
Calva.
Però voglio
non
dire...
Non ci sono alberi, quindi dobbiamo tornare all'ipotesi UFO? No, assolutamente, perché l'isola non è sempre stata così. Una volta era ricoperta da una foresta rigogliosa e una volta...
Infatti, sì. Perché se non era il posto più bello in cui andare ad abitare,
no.
Non c'erano animali, non c'era ombra alberi, sostanzialmente,
esatto.
C'erano ripari.
E uno alla volta gli alberi caddero sotto i colpi delle asce di pietra degli isolani, perché la richiesta di legna era altissima, non solo per trasportare i moai, ma la legna era usata anche per costruire le canoe, le abitazioni e come legna da ardere per scaldarsi, no? per cucinare e anche per alimentare i forni crematori per le persone che morivano. Quindi si deforestava di brutto anche per ottenere campi da coltivare, cioè degli orticelli. Quindi cosa succede? Dato che l'isola era nell'isola c'erano diversi clan con a capo un sovrano, facevano a gara chi aveva il Moai più grosso e quindi più era grande il Moai, maggiore era il prestigio del sovrano, ma era grandissima la richiesta di legname. Morale, a Pasqua praticamente non cresce più nulla più alto di una spanna. L'hanno completamente deforestata e quindi le conseguenze quali sono state? Beh, è semplice, innanzitutto non hanno più potuto pescare perché non era più possibile costruire le canoe e quindi hanno cominciato a mangiare tutto il pollame, tutti i sorci e a un certo punto, no? Si dice ancora, pare, per offendere qualcuno, si fa così, attenzione bene. Si sente?
Sì, cosa vuol dire?
Madonna, e si dice, una cosa che odio.
Sì, fanno così, dicono, ho ancora la tua mamma tra i denti. Questo
Madonna.
Lo dici. Sì, si offendevano in questo modo.
È brutto.
È brutto, infatti. E, però era appunto un modo per manifestare il disprezzo per l'altro clan, l'altro membro del clan, e gli avevi mangiato la mamma. E quello magari poi appunto rispondeva mangiandotela davvero, chi lo sa. Resta il fatto che questa impressionante ambizione di costruire queste statue sempre più grandi, considerate che il più grande di tutti, alto 21 metri, cioè con un palazzo di 5 piani più o meno, e del peso stimato di 270 tonnellate, giace ancora coricato.
L'abbiamo fatto, ma poi non si è riusciti a tirarlo su.
No, ma era impossibile da tirare su. Cioè adesso con tutto, capite, era proprio...
Infatti, cioè la fisica va bene tutto, però...
Certo, però loro lo scolpirono, perché ed è veramente, se volete, il simbolo di questa ambizione cieca e sfrenata senza fine, che ha portato praticamente gli isolani a segare il ramo su cui erano seduti, ma davvero, cioè fuori dalla metafora. Pazzesco, no?
Pazzesco!
E quindi...
Assurdo, è proprio una metafora... Sì. Rappresenta un sacco la società.
Bisogna, sì, cosa ci insegna appunto l'isola di Pasqua? Che
niente, evidentemente,
loro destino tragico.
Penso che si continua a ripetere.
Che bisogna governare con saggezza le risorse limitate in un ambiente limitato, che può essere un'isola come l'isola di Pasqua o un pianeta, perché è così. Quindi, questo ci insegna la storia di Pasqua.
Grazie Andrea Bellati, io ti sono grato insieme a tutte le ascoltatrici e ascoltatori. E resti con noi? Sì, resti con noi.
Sì, assolutamente, okay. Ma sono andato giù troppo duro?
No, assolutamente, hai detto le cose come andavano dette, pane al pane, vino al vino, Pasqua alla Pasqua. E, mi ha chiesto un brano, Clarice, che brano devo mettere, scusami?
Ah, prima volevo fare un'osservazione, che è Pasqua che simboleggia in realtà... La vita,
sì, la rinascita,
sì,
la rinascita, in realtà qua invece è la morte. Sì.
Beh, ma semplicemente perché è casuale il fatto che l'abbiano scoperta a Pasqua. Penso se la scoprivano a Ferragosto. La chiamavano, non so, papete.
La chiamavano gavettone.
Il gavettone la chiamavano, sì.
Gavettone. No, perché l'isola c'è già.
E quindi a proposito di fiesta e di ballo... Cambiamo argomento.
Sì.
Allora, la canzone la sentiamo subito?
Sì, direi di sì, no? Cosa dici?
Sì. Allora, okay. È uscita venerdì scorso, il 29, si chiama Martino Cia Cia Cia, che già, insomma, scaldate le chiappe, ed è il nuovo singolo praticamente dell'orchestrina di Molto Agevole.
Oh, belli loro.
E perché? Yes. Allora, pezzo che appunto è stato composto dall'orchestrina di Molto Agevole, due parole sul gruppo, poi magari avremo modo di parlarne a Radio Popolare, speriamo magari anche con un live, chissà se lo vorranno organizzare, ma giusto per fare due nomi, questa canzone è composta dal cantautore Alessandro Grazian e le musiche da Enrico Gabrielli, cioè musica e parole, è stato Grazian con la collaborazione di Enrico Gabrielli. Enrico Gabrielli, artista che insomma la scena di Milano diciamo che lo conosce molto bene per via degli After Hour, per altri progetti e quant'altro. Ma perché questa canzone? Perché a proposito di feste di primavera, insomma, cosa si fa? Si incomincia a uscire, si incomincia a frequentare magari quei posti all'aperto e perché no anche le balere del liscio, vero?
Wow!
Come sono le balere del liscio?
Esatto, perché mi fate questa domanda? Perché in effetti non se ne vedono più in giro, più di tante. Pensate che negli ultimi 30 anni ne sono state chiuse o comunque hanno cessato la propria vita per vari motivi, più di 200 balere in tutta Italia. Soltanto negli ultimi 30 anni. Nonostante
ho la fortuna di bazzicare per lavoro il Ravennate, devo dire che lì ce ne sono ancora di importanti.
Esatto. Perché l'unica a sopravvivere che ha ben 78 anni è quella di Savignone sul Rubicone, l'Euroclub, perché sicuramente si chiamava Euroclub, non Euroclub.
No, sicuramente, anzi già il fatto che sia Euro mi fa strano.
Anche a me, forse si chiamava solo Club.
Sì.
E poi
club.
Al dance, andiamo al dance.
al dancing,
giusto. Questa crisi da cosa è dovuta? Vabbè, a parte da una crisi più che altro economica, perché non investendo troppo sulla musica, chiaramente queste orchestre di liscio, che normalmente erano molto numerose, erano costrette a limitare i propri componenti a livello numerico e quindi di conseguenza si ritrovavano anche a, diciamo, a suonare da magari un'orchestra di 10 elementi, per dire poco, se ne trovavano addirittura 3. A fare un po' quello che si fa adesso, via la base, microfono, karaoke e via che si balla. Un altro discorso chiaramente è dovuto anche ai gusti inevitabilmente che sono cambiati, perché quel dove praticamente risuonava la musica, i valzer e tutta la musica romagnola, della riga romagnola, la mazurka, praticamente adesso si sente musica soprattutto latinoamericana.
Oh.
Sì. Sì. E pensate che il Lissio, proprio chiamiamolo proprio così, è stato candidato come patrimonio UNESCO, cioè del UNESCO. Esatto.
Figata. Veramente?
Esatto. Adesso ha preso molto, da ormai da parecchi anni, questo genere che porta le persone a ballare, anche se sto sentendo, forse perché o è l'età. Perché un paio di mie amiche che non vedevo da tanto si sono date proprio al Lissio, vanno proprio a ballare.
Ma succede, succede con l'età. Anch'io ho degli amici che a un certo punto hanno ceduto.
Beh, ma perché secondo me è un'attività fisica moderata, no? Fa bene la circolazione, è divertente, conosci le persone, no, dai, va bene.
Il signor del vecchio, che non è il del vecchio, quello dell'altro marchio, ma in realtà è proprio il fondatore della famiglia, appunto, dell'Euroclub, racconta appunto che una volta al suo club, mi piace un sacco dire club,
dillo, vai tranquillo,
tantissime volte, a loro piaceva, facevano praticamente tutte le serate di Lissio, almeno quattro volte a settimana e anche di domenica pomeriggio. Invece oggi, per esempio, di giovedì, facciamo i balli latini, no, mi viene malissimo.
Però apprezziamo, no, non è vero, non lo apprezziamo, no, lascia stare.
No, no, no,
ogni tre venerdì del mese fanno gli anni 70-80, che dice essere veramente sempre pienissimo, tutto esaurito, e a sabato sera illissio, però in realtà diciamo che è veramente poco frequentato.
Ah sì, non se lo fila più nessuno?
Ah, tra l'altro il pezzo che abbiamo ascoltato dell'orchestrina è stato prodotto o distribuito, ora non vorrei fare una gaffe, dalla casa discografica Casa Dei.
Ah, proprio lui?
Tanto per rimanere in argomento.
Bene ragazzi, direi che ci salutiamo, cioè voi ve ne andate, io resto qua.
Ma ci andiamo a fare un ballo?
Ci andiamo a fare un ballo e chiuderei su quella classica domanda: se è nato prima l'uovo o la gallina?
Ah, che lasciamo un dubbio?
No, io ho la risposta.
Ah, vai.
Sulla stessa cosa, per cui
non è vero, ti assicuro senso. Che non è la stessa cosa.
Ah, ho capito. Dai, sono la stessa cosa.
Vabbè.
Coincidono.
Va bene. Io non so se mi hai convinto, ti dirò.
Ti convincerò.
Va bene.
A me sì, Andrea, a prescindere.
Grazie. Ti voglio bene. Brano.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Buona Pasqua. Ciao.
Is the shit like a colostomy bag? Me at the bottom of the barrel means a lot to these crabs. Cooking a pile of animosity mad. But see, it ain't my fault that you got a vertical view from the ground floor. I'm rare as a pair of small shoes at a clown store. Flow down poor in a profound roar. I'm a beast if you're looking for peace, you found war. So keep course, my internal heat source. For your whole fleet, turn and retreat north from deep thought. Non-stop is how you feel this onslaught. I'm not the reason your shit won't kick off. You see,
it ain't my fault
if you don't like beats and basses, colorful faces, shots in the traffic.
It ain't my fault
if you don't like Crafty and Dinah, Charlie the Rhymer. Well, I can't stop it.
It ain't my fault
if you don't like cuts and scratches, fire and matches. Well,
it ain't my fault.
But if you love flows of the gold and love of the smoke, some better check this.
It ain't my fault.
Wait, let it be known. There are few that are iller and handle the microphone. This is golden. You might wanna put on your best. I put a line undefined and divide up the rest. I am privileged to have moved to what diligent. Grew with the tribe and roamed the slum villages. This is a gem you should keep in a vote. And if you don't like the style, then well,
it ain't my fault.
High score, real top ranking.
Ding-a-ling-a-ling.
Whole school shabba ranking.
It's good times for your favorite era. Gucci on the shades make the party look clearer. If I can't hear ya, you should shout louder. Trainers so white like I'm sudden clam chowder. This is a gem, you should keep in the vaults. And if you don't like the style, then well,
it ain't my fault.
If you don't like beats and basses, colorful faces, shots in the traffic,
it ain't my fault.
If you don't like Crafty and Dinah, Charlie the Rhymer, well, I can't stop it,
it ain't my fault.
If you don't like cuts and scratches, fire and matches, well,
it ain't my fault.
But if you love flows of the gold and love of the smokes, then better check this,
it ain't my fault.
Your paragraphs still not properly dressed, well, my philosophy's unstoppably fresh, and I am not to be messed with. Step quick, you're dropping your damn polish of possession like apostrophe S, and you're impossibly stressed out. Of course, you're whack at disappointed singer, but your course of action is to point the finger instead of taking responsibility for your non-stability. Your hostility's a dead ringer, but
it ain't my fault.
Yeah. Check it while we direct it. Seasoning on our names, so sample and then respect it. Evening out the flames of fire starters and lion hearters. Raise it higher than Kickstarters and big burgers. Stay gracious, blinded when they hate us, blinded when they rate us. Yep, they're bodacious. I keep it spacious like the Four Seasons. And if you don't like that style,
it ain't my fault. It ain't my fault.
Cuts the scratch, 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 scratch. It's Crafty and Dinah, Charlie the Rhymer. Well, I can't stop it.
Ultima parte di Bomenica In, ci colleghiamo, anzi in realtà ce lo manda già fatto l'intervento, il racconto della nostra ragazza delle stelle, Simona Romaniello, che ci parla anche lei della Pasqua, ma in versione e soprattutto da un punto di vista astronomico.
Ciao Gem, oggi voglio raccontarti cosa c'entra la Luna con la Pasqua. Ovviamente al nostro satellite naturale non frega proprio nulla della Pasqua, ma nel mondo cristiano la Luna viene utilizzata da parecchio tempo come strumento per calcolare la data della Pasqua. E oltre alla Luna gioca anche un ruolo molto importante un altro evento astronomico, diciamo decisivo e importante, che è l'equinozio di primavera. Quindi l'astronomia, che poi è la scienza più antica, è fondamentale anche per la cristianità. E vediamo in che modo. Allora, il calcolo della Pasqua cristiana è legato indissolubilmente alle fasi lunari. Era il 325 d.C. quando si tenne il Concilio di Nicea, nel quale, tra le altre cose, tra le tante cose decise, fu scelto anche il metodo con cui da allora in avanti sarebbe stata scelta la data della Pasqua cristiana. La regola fondamentale è che il giorno di Pasqua deve cadere la domenica successiva al primo plenilunio, cioè luna piena di primavera. E uno dice, bene, semplice. In realtà già qui si presentano alcuni problemi. Prima di tutto, l'equinozio astronomico, primavera, autunno, è il momento in cui ufficialmente inizia appunto la primavera e l'autunno, sono due date, no? Ma l'equinozio è variabile, perché dipende dall'istante in cui il sole passa nel punto di intersezione tra l'equatore celeste, che è il prolungamento dell'equatore terrestre nel cielo, e l'eclittica. L'eclittica è il piano su cui orbita la Terra e che pertanto è anche quello del cammino apparente del sole nel cielo. Quindi l'intersezione tra queste, diciamo, due linee, tra questi due piani, determina questo punto. Siccome i moti terrestri sono tutt'altro che regolari e l'anno non dura esattamente i 365 giorni, no, convenzionali, questo momento, cioè dell'equinozio di primavera, per esempio, può cadere tra il 19 e il 21 marzo, quindi cambia ogni anno. E del resto, tra l'altro, gli anni bisestili furono introdotti proprio per sopperire a questa differenza, no? Tra l'anno del calendario e il reale tempo di rivoluzione della Terra attorno al Sole. Quindi questo ha aggiunto un'ulteriore variabilità al momento dell'equinozio rispetto al calendario. Ora, per risolvere questo problema, non si prende in considerazione quindi il reale momento dell'equinozio, ma l'equinozio di primavera per la Chiesa cade sempre il 21 marzo, in modo tale che questo risolve alcuni problemi, ma ce ne sono altri. A complicare il tutto, vi dicevo che anche le fasi lunari, no, c'entrano in questo gioco, a complicare il tutto c'è anche il fatto che non si considera il moto reale della Luna, ma si parla di quella che viene definita la Luna del computo, quindi un'altra convenzione, insomma un'altra complicazione aggiungerei, no? Ora... questo è un po' più complicato. Nel computo la Luna è nuova, quella che non si vede in cielo, 30 ore dopo la congiunzione col Sole. Tecnicamente la Luna diventa nuova quando è più vicina al Sole nel cielo. La Luna piena del computo è fissa 13 giorni dopo la Luna nuova del computo. In questo modo si sopperisce a quelle 30 ore, visto che la luna piena reale in realtà avviene 14,7 giorni dopo la luna nuova. Insomma, la luna piena del computo è 13 giorni dopo la luna nuova del computo. E detto ciò, si arriva alla data della Pasqua, che a questo punto cade tra il 22 marzo e il 25 aprile. E ci sono anche in questo dei casi particolari. L'equinozio di primavera coincide, se l'equinozio di primavera coincide col giorno di luna piena ed è sabato, la Pasqua cade il 22 di marzo. Se la luna piena è di domenica, la Pasqua cadrà la domenica successiva. Se il plenilunio fosse il 20 marzo, sarà necessario aspettare il plenilunio successivo, arrivando quindi al 18 aprile, esattamente dopo 28 giorni. E se il 18 aprile fosse domenica, beh, la Pasqua cadrebbe una settimana dopo, arrivando al 25, il 25 aprile, quella che viene chiamata la Pasqua alta, quella più alta, mentre quella più bassa è quella del 22 marzo. Pertanto il 22 marzo e il 25 aprile sono i due casi estremi della Pasqua, no? La Pasqua cade sempre tra questi due intervalli. Quest'anno la Pasqua cade proprio oggi che parliamo, cioè domenica 31 marzo, perché la prima luna piena dopo il 21 marzo è stata il 25 di marzo. Tutto chiaro, no? Insomma, ci abbiamo messo un po' del nostro, sia dal punto di vista scientifico, ma anche, devo dire, anche la cristianità ha voluto un po' complicare il tutto. Nel frattempo, intanto, auguro buona Pasqua a tutti voi. Ciao a tutti!
Dopo Dusty Springfield, presumibilmente comoda, lasciato in uno studio di registrazione molto molto tempo fa, invece sotto la pioggia, romanticamente anche molto l'avventura e anche alla fine in sbatta, Zena, anche se sarai in un posto fighissimo, in un van sotto la pioggia.
Sì, lo devo ammettere, è comunque bellissimo. Ora, nello specifico, siamo sempre nell'isola La Palma, perché appunto, come dicevo, ci siamo un po' intagliati e innamorati di quest'isola. Siamo nella regione che si chiama Garafia, che sta a nord-ovest, da cui tra l'altro nasce una particolare razza di cane, ma magari questo ne parleremo un'altra volta. E siamo in una sorta di campeggio area ristoro, praticamente è un terreno dove con 6 euro parcheggi il furgone e, o con 7 euro e o con 7 euro hai una casetta di fichissima, cioè fatta benissimo di rocce con il tetto in legno, dentro hai tutta la cucina con il mega fuoco,
il mega
che ovviamente
fuoco
ti devi accendere tu, e il tavolo. Sì, perché sarà lungo tipo 1,20 m, profondo 80 centimetri, quindi direi che è abbastanza grande. E stiamo facendo il Venerdì Santo della Semana Santa, quindi stiamo festeggiando praticamente Pasquetta in un certo senso. E qua purtroppo però piove, però va bene, va molto bene comunque, anche perché stamattina c'era il sole, stanotte pioveva, ieri c'era il sole.
Domani diciamo come va alla Palma?
La settimana... non lo so ancora, perché qua comunque nell'arco della stessa giornata puoi avere tipo 10 minuti di pioggia, 10 minuti di sole, 10 minuti di pioggia, 10 minuti di sole. Quindi è un po' particolare. Tipo stamattina quando stavo facendo la lezione di yoga, che qua mi sveglia alle 5:40, alle 6 meno 10, cioè alle 7 meno 10 è iniziato a piovere mentre stavo facendo la pratica all'aria aperto e tipo dopo 3 minuti ha smesso, quindi giusto il tempo di scolarsi, ecco, praticamente
quindi qua diciamo per non annoiarsi
è molto variabile. Esatto, no, perché sai, se non era abbastanza la vuoi un pochino di pioggia, comunque certo. Esperienza anche quello, perché comunque si pratica con il sole che stava salendo dal mare, quindi bellissimo, bellissimo. E quindi qua stiamo partecipando alla nostra prima Semana Santa praticamente.
Tecnicamente, certo, sì.
Sì, sì, sì. Lo sai, ecco. In Spagna la Semana Santa era fortissima, proprio fortissima. La scuola è chiusa tutta la settimana, per esempio.
Perché è santa ed è una semana,
quindi
non è
come da noi,
due giorni.
Inizia il giovedì. Capito, perché se no la chiamano la due giorni santa.
Esatto.
E inizia ovviamente nella Domenica delle Palme, quindi domenica scorsa, e finisce poi il sabato. E in questa settimana ci sono celebrazioni che ovviamente, secondo la religione cattolica, seguono tutte quelle che è l'iter poi di Gesù per arrivare, diciamo, dalla Domenica delle Palme alla Pasqua. E ci sono delle grandi processioni in giro per il paese, ognuna a seconda della specifica per il giorno che si va a celebrare. E tra l'altro la Semana Santa è una festa di interesse turistico proprio delle Canarie, diventata ultimamente, proprio perché ogni isola ha le sue caratteristiche, anche perché ovviamente sono tutti vestiti, riproducono, reinscenano le varie situazioni di Gesù in questa settimana, quindi è molto celebraiola, diciamo. Ovviamente, come accade da noi in Italia, che abbiamo la Pasquetta, che penso che anche quest'anno pioverà, ricordo di aver celebrato bene una Pasquetta senza pioggia.
No,
non so,
certo,
tu,
figurati.
Io non avevo ricordi di Pasquetta senza pioggia, e qua praticamente è il Venerdì Santo, perché non c'è la Pasquetta. E oggi infatti sono tutti a fare barbecue soprattutto in giro per l'isola. E noi qua siamo nella Garafia, che è nella regione a nord-ovest appunto, e siamo proprio come se fossimo in montagna in un certo senso, perché siamo proprio in altura, intorno sono tutti pini, una natura molto molto diversa rispetto a quella della costa, no? Se tu nella costa ovviamente da una parte il mare, dall'altra di solito vedi o bananeti, cioè plataneri, quindi solo platani, oppure vedi la colata lavica più recente, o comunque rocce e magari cespugli di quelli che crescono proprio sulle rocce. E quindi diciamo un territorio non necessariamente arido, però ecco dove le piante sono basse. Okay. Poi salendo, andando in montagna, anche qua si arriva oltre 2004 comunque, più sali, più, a parte che il clima cambia, perché magari giù a quest'ora al mare, quindi a un'ora da qua, sono ancora in maglietta e pantaloncini, no, con la felpina, e qua invece siamo in tenuta autunno inoltrato, a un'ora di distanza, e quindi qua invece è tutto super verde, quindi piano piano scompaiono i plataneri, si aggiungono gli avocado prima di salire ancora, e ovviamente avocado grande gioia, perché noi andiamo a recuperare quelli che si riescono a recuperare in strada, e tanta roba, e quindi poi si sale ancora fino ad arrivare dove è proprio montagna, quindi tutto il paesaggio è montano. E in questi giorni qua, appunto, oggi nello specifico stiamo facendo la Pasquetta con delle persone che abbiamo conosciuto, e parlando con loro ho scoperto una storia carinissima che non c'entra assolutamente niente con la Settimana Santa, quindi okay. Non so se posso andare fuori tema, se lei mi dà l'ok.
Sì, assolutamente. dopo tutta questa presentazione come faccio a dirti di no? Cioè, ci mancherebbe.
No, cioè, voglio dire, il concetto l'abbiamo capito, no? Si festeggia e... questo qua. Però questa storia è secondo me ancora più interessante, perché è la storia di un cane, ovviamente, quindi stranamente per me è molto più interessante, di un cane che si chiama Moreno.
Moreno.
Okay. Moreno è un cane di un paese che si trova alla periferia di Madrid, che si chiama Mejorada del Campo. Moreno ha vissuto lì 22 anni, lui praticamente viveva in teoria con una famiglia, però la mattina bussava per aprirli e ritornava a sera, tardi, a sera inoltrata a casa sua.
Aveva da fare, era un impiegato.
Nel paese. Aveva le sue cose da fare e se la passeggiava in giro con la sua bandana rossa. Era un cane di una taglia medio-piccola, quindi stiamo sui 15 kg, ecco per intenderci, tutto super pelosone, nero. E per strada la gente lo salutava, ci raccontava questo ragazzo, cioè proprio ciao Moreno, e lui quando voleva si fermava al bar, stava un po' al bar con la gente, poi se ne andava, e ci ha raccontato che lui ha queste foto da quando è bambino fino a quando è adulto con Moreno, cioè è impressionante, perché è un cane che 22 anni sono nel paese, cioè è
una celebrità.
Più importante del sindaco praticamente,
certo.
Esatto, una celebrità. Però poi oltre al cane abbiamo scoperto una storia fichissima di questo paese, perché a Mejorada del Campo c'è una cattedrale che si chiama Cattedrale di Justo, che prende il nome da un signore che si chiama Justo Gallego Martinez, che decise di costruire da solo questa cattedrale e lavorò praticamente solo fino al giorno della sua morte all'età di 96 anni per la costruzione di questa cattedrale. La storia di questo Justo inizia quando praticamente lui doveva completare il suo noviziato a fine degli anni 60, però si è ammalato di tubercolosi e gli hanno detto che X Factor per lui finiva lì.
No.
Sì, no, così. E allora cosa è successo però? Justo è migliorato fisicamente, cioè la sua condizione di salute sono migliorate a tal punto che lui ha voluto ringraziare il Signore, in cui comunque continuava a credere, anche se gli avevano detto che non poteva più continuare con loro, e ha voluto costruire, mettendo diciamo in ballo tutti i beni di famiglia che aveva, proprio questo edificio, che ha costruito completamente da solo senza avere delle reali competenze di tipo, cioè non è che era un ingegnere, un geometra o un architetto, per dire. Negli anni, quando poi la sua storia ha iniziato a diffondersi, alcuni si sperti di dargli una mano, la gente andava ad aiutarlo per lavorare, per recuperare il materiale, gran parte del materiale della cattedrale è materiale edile di recupero, diciamo che è veramente a impatto zero questa cattedrale. E il progetto di quest'uomo completamente. È arrivato al Museum of Modern Art di New York, dove appunto è stata presentata una sua foto in una mostra contemporanea nel 2003-2005. Quindi proprio, diciamo, ha fatto il giro dei mondi. Io non avevo minimamente idea di questa cattedrale, che tra l'altro non è piccola, cioè stiamo parlando di un'area di 4700 metri quadrati, la cupola di 35 metri, ne larga 10, ha 12 torri, una cripta, due chiostri, cioè non è proprio, non ha fatto la casetta dei Flintstone, ecco, il signor Justo. E quindi questo, diciamo, è un po' il volo pindarico nel quale volevo accompagnarvi dall'inizio della Settimana Santa a oggi.
Ci piace, ci piace, anche perché neanche noi ne avevamo mai sentito parlare, almeno io personalmente non avevo mai sentito parlare, e hai appena dimostrato che viaggiare serve, eh?
Serve a qualcosa. Ma guarda che poi, se uno va a vedere le foto, è molto particolare, nel senso, anche da un punto di vista estetico, è molto unica, ecco. Quindi io consiglio a tutti di andarsela a vedere, Cattedrale di Justo, scritto con la J di Jesus, e lì ci colleghiamo ancora alla Settimana Santa,
a caso. Certo, era un collegamento assolutamente,
cioè, assolutamente illogico. Cattedrale di Justo, andatevela a vedere, scrivete Cattedrale di Justo Madrid. La storia di Moreno non c'è su Google, no, ho provato a cercare perché volevo assolutamente vederlo, però la storia di Moreno non c'è, però vabbè. Ah no, aspetta, una cosa fichissima di Moreno sono dimenticata, è che praticamente in questo paesino, in Mejorada del Campo, fanno anche quella roba lì che i tori corrono e la gente corre coi tori.
Ah, presente? Ok, non so, certo, si chiama. Sì, sì, sì.
Quella roba da farsi malissimo, farsi rincorrere dal toro. Praticamente il cane cosa faceva? Quando una persona rischiava di essere presa dal toro, lui andava sotto il toro e gli abbaiava per spaventarlo, e la persona non veniva presa dal toro.
E cioè, vabbè, però è un amico delle guardie quel cane.
Non lo so, non lo so, diciamo che comunque forse era un difensore, non lo so, sì, cioè dal mio punto di vista, che diciamo parteggio per il toro, posso dirti che avrei lasciato al toro
appunto
fare
per
il
quello
suo.
Dico, certo.
Ecco, voglio dire, però ci sta che Moreno dice, questi sono i miei amici, amici del mio paese, comunque li difendo, non lo so.
Oh, lo conosco, un mio amico.
È un mio amico, ma questo è quello che mi offre i croccantini al bar, non puoi farlo fuori. Magari cose di questo tipo.
Mi piace, so. Mi piace, mi piace. E senti, quindi la Palma lo consigliamo a questo punto, e anche Madrid e tutto il resto, visto che lo citavi.
Sì, a questo punto sì, Mejorada del Campo, se vi capita di andare a Madrid e avete, non lo so, come ci si arrivi, ovviamente non mi sono informata su questo, ma esiste l'internet per chiederglielo. A sto punto io, se dovessi passare da Madrid, andrei a vederla, perché sono curiosa. Ovviamente la mia speranza sarebbe quella di vedere Moreno, ma ormai Moreno non c'è più, e la Palma assolutamente consigliata, proprio perché ha diversi microclimi. La consiglio per una vacanza lunga.
Ok, comunque, cioè non di passaggio.
Soprattutto in van consigliatissima, camper van, se uno dorme in macchina, consigliatissima. Perché ci sono poche strutture, diciamo, dove alloggiare, e non sono economicissime, da quello che abbiamo visto per curiosità.
Quindi consigliato agli scappati di casa, fondamentalmente.
Sì, nel senso, poi non lo so, magari poi si trova l'offertura, è che è anche molto costoso arrivarci, perché comunque la Palma non è collegata direttamente con l'Italia, è comunque almeno uno scalo lo devi fare, cioè se ti va bene ne fai uno, se no rischi di farne almeno due.
Okay.
Perché magari devi arrivare su Tenerife e poi da Tenerife arrivare alla Palma. Però se avete un periodo in smart working, una roba eccetera, che è comunque affittando una casa magari più a lungo termine, un mese, così, è secondo me un'isola da venire a vedere.
Grazie Ze, stai bene, state bene tutti.
Grazie mille,
ciao ciao ciao, ciao. Buona Pasqua
a lei.
A lei, a lei tante care cose. Ciao.
Ciao.
Ciao. E a questo punto, care ascoltatrici, cari ascoltatori, io vi saluto e niente, buon tutto. Ci sentiamo settimana prossima. State bene. Ciao.